State ascoltando SBS Italian.
Il boomerang rappresenta senza dubbio uno dei simboli della cultura indigena australiana più potenti e anche più conosciuti al mondo. Oggi una nuova ricerca ne svela segreti, svelati appunto grazie al lavoro anche di una ricercatrice italiana che abbiamo ospite ai microfoni di SBS Italian, ovvero Eva Francesca Martellotta. Buongiorno.
Ciao, buongiorno, grazie.
Tu sei una dottoranda in archeologia e storia evolutiva alla Griffith University e la scoperta del tuo team getta nuova luce su una delle icone appunto della cultura australiana. Che cosa avete scoperto, detto in parole semplicissime, per noi profani?
Abbiamo scoperto che i boomerang hanno più di una funzione, più della classica funzione che noi in genere immaginiamo. Questa nuova funzione che abbiamo scoperto è di modificare i margini funzionali degli strumenti in pietra. In termini molto semplici possiamo pensare alla differenza tra un coltello da pane e un coltello da carne, da macellaio. È facile vedere che le due lame hanno una forma differente e questo perché servono per tagliare differenti materiali. Noi partiamo dal presupposto che in antichità, in preistoria, più o meno dappertutto nel mondo, valeva lo stesso principio, quindi si aveva bisogno di strumenti che avessero delle lame di forma differente per svolgere funzioni differenti e per produrre questi strumenti in pietra bisognava utilizzare altri strumenti che andassero appunto a modificare la morfologia delle lame. In Australia abbiamo scoperto che i boomerang erano uno degli strumenti utilizzati proprio per questo scopo.
Ecco, come siete arrivati a questa tesi? Quali sono gli indizi che vi hanno fatto guardare in questa nuova direzione?
Allora, questa ricerca è parte del mio dottorato qui alla Griffith. Parte dal fatto che io durante la mia laurea magistrale mi sono occupata dello studio di strumenti in osso risalenti al paleolitico, quindi stiamo parlando della preistoria, in Italia, in Europa in generale in realtà. Questi strumenti in osso svolgevano esattamente la funzione di cui abbiamo appena parlato, cioè modificare la morfologia delle lame in pietra. Quando questa azione viene performata ci sono delle microscopiche tracce d'uso molto particolari, molto diagnostiche che vengono prodotte sulla superficie dell'osso in quel caso e io mi occupavo di studiare a livello microscopico queste tracce. Quando ho cominciato il dottorato in Australia ho iniziato ad investigare alcuni strumenti, quali potessero essere gli strumenti in Australia, quindi all'interno della cultura aborigena, che potessero ricoprire la stessa funzione e da una parte mi aspettavo, speravo di trovare degli strumenti in osso perché sarebbe stata già parte della mia specializzazione, ma in realtà ho scoperto che erano i boomerang e altri strumenti in legno venivano utilizzati per questo scopo e siamo arrivati a questa conclusione grazie all'analisi della letteratura, perché ci sono tanti report riguardo a antiche comunità aborigene in cui si racconta l'utilizzo di boomerang in questo senso. Dopodiché abbiamo investigato alcuni boomerang in alcuni musei in Australia, a livello microscopico queste tracce sono presenti e poi per effettuare la prova del 9 l'ultimo studio che abbiamo pubblicato riguarda la riproduzione sperimentale di questa azione di modifica delle lame in pietra utilizzando delle repliche, per fortuna, di boomerang e siamo arrivati alla conclusione che i boomerang sono funzionali per questo scopo e a livello microscopico le tracce che abbiamo ottenuto sperimentalmente sono comparabili e molto simili con quelle che erano già note a livello archeologico e a livello museologico.
Quindi, se ho capito bene, il boomerang, tra altri usi che comunque erano già noti, è serviva per affilare queste pietre che poi venivano utilizzate per tagliare, insomma, come lame, giusto?
Per modificare la morfologia, la forma della lama, non necessariamente per affilare, ma semplicemente per cambiarne la forma affinché lo strumento in pietra potesse svolgere determinate funzioni.
Ecco, ma a livello scientifico questa scoperta che portata ha? Cioè, quali sono le implicazioni principali a livello proprio di interpretazione, non so, della cultura aborigena a seguito della scoperta che hai appena fatto?
Questa scoperta apre un po' una finestra su un argomento molto più grande che può essere affrontato, che è la multifunzionalità degli strumenti in generale, specialmente degli strumenti in legno all'interno della cultura aborigena. Quindi dobbiamo pensare che se da una parte noi siamo abituati ad avere un sacco di differenti strumenti per svolgere anche la più piccola specializzata funzione, all'interno della cultura aborigena non sempre funzionava così, perché invece si avevano magari meno strumenti che però potessero performare più funzioni. Questo perché prima di tutto è molto più conveniente, e poi per esempio il boomerang era un oggetto molto personale e veniva portato spesso in giro durante magari le battute di caccia, piuttosto che momenti in cui si andava a raccogliere la legna, per esempio, e avere questo strumento con sé che potesse svolgere tante funzioni, un po' come un coltellino svizzero quando andiamo all'aperto nei boschi magari, è molto importante. A livello scientifico al momento non si parla tantissimo di tutte le altre funzioni dei boomerang, mentre invece quando andiamo a parlare con i traditional owners, ovviamente per loro è molto più normale.
Ecco, allora raccontaci un po' quali sono le funzioni del boomerang.
Prima di tutto dobbiamo tenere presente che il boomerang che abbiamo in mente, quello che una volta lanciato torna indietro, non è il vero boomerang. Quello in genere veniva utilizzato per fare pratica o come gioco per bambini, e in sole alcune zone dell'Australia veniva utilizzato effettivamente come uno strumento di caccia, in genere per cacciare uccelli o pesci. La maggior parte dei boomerang che venivano effettivamente utilizzati dalle comunità aborigene sono fatti in modi differenti, sono molto più grandi, la forma è leggermente differente e sono anche molto più pesanti. La principale funzione era quella di cacciare grandi prede, come per esempio canguri. Quella è la funzione principale insieme al combattimento. Dopodiché ha altre funzioni secondarie che sono presenti all'interno della traditional knowledge e di vari report che abbiamo analizzato. Possono essere per esempio suonare musica, accendere il fuoco.
Io ricordo a chi ci ascolta che stiamo parlando con Eva Francesca Martellotta, coautrice della ricerca pubblicata sulla rivista PLOS One, Beyond the Main Function, an Experimental Study of the Use of Hardwood Boomerangs in Retouching Activities. Parlando del boomerang più in generale, ecco, come tra l'altro molte parole di derivazione aborigena in inglese, anche il termine boomerang ha un'etimologia piuttosto curiosa. Tu ce la puoi spiegare?
Sì, il termine boomerang è un'inglesizzazione della parola aborigena per indicare questo strumento da lancio, che era caratteristica delle popolazioni aborigene dell'area di Sydney. Però ogni aboriginal country ha differenti parole per descrivere il boomerang, a volte anche molto diverse dal suono boomerang. E quindi questo è un argomento molto interessante ed è qualcosa su cui varrebbe la pena investigare di più anche insieme con i traditional owners. Un'altra cosa su cui varrebbe la pena investigare è anche andare ad identificare differenti nomi in differenti lingue aborigene per differenti tipologie di boomerang, quindi il boomerang da caccia piuttosto che il boomerang da combattimento, piuttosto che il boomerang solo come strumento di gioco o di esercizio.
Immagino, dato che si tratta della più antica cultura vivente, che abbiate coinvolto anche membri delle comunità aborigene in questa ricerca, giusto? Prima ci hai accennato alla facoltà che loro hanno, ovviamente anche solo con il racconto, di fare luce su quello che noi non sappiamo. Che ruolo hanno avuto nella ricerca? Più in generale, che significato ha avuto per te, insomma, lavorare da archeologa su una storia aborigena ancora così viva?
Beh, sicuramente è il sogno di ogni archeologo avere la possibilità di chiedere direttamente alle persone coinvolte. Io ho collaborato per questo studio, ho collaborato con Paul Craft, è questo mio amico adesso aborigeno del sud-est Queensland, è lì che si trova la sua traditional country. In pratica lui era nel 2021 era campione mondiale di lancio del boomerang, e inoltre detiene un piccolo business a gestione familiare in cui produce boomerangs e altri strumenti aborigeni, e in genere fa dei piccoli laboratori con i bambini, con le scuole, per cercare di farli familiarizzare con la cultura aborigena e con gli oggetti aborigeni. Lui ha una grandissima conoscenza per quanto riguarda tutto ciò che è la manifattura dei boomerang, gli utilizzi dei boomerang, il lancio del boomerang ovviamente. E quindi quello che è successo è che abbiamo avuto differenti incontri, due, tre incontri per conoscerci meglio, dove semplicemente abbiamo avuto delle grandi e lunghissime chiacchierate riguardo a quello che lui ricordava per quanto riguarda magari quello che i suoi nonni gli dicevano riguardo all'uso che prima si faceva del boomerang, che ovviamente prima era molto molto più intenso rispetto a quello invece di oggi, specialmente quando andiamo a parlare di gente che comunque vive, sai, in grandi città. È un altro grande aiuto che mi ha dato, a parte la sua davvero vasta conoscenza riguardo alla manifattura dei boomerang, lui ha effettivamente fatto due dei boomerang che abbiamo usato nella nostra sperimentazione. Sono fatti da lui, quindi sono dei boomerang fatti con legno tradizionalmente usato per fare i boomerang, che è invece una cosa che magari con i boomerang che vediamo nei negozi per turisti, in questo tipo di oggetti, è sempre un legno diverso, non è mai un legno tradizionale, non è mai un legno che ha il giusto peso per essere utilizzato. E infatti questi boomerang che noi abbiamo usato per modificare gli strumenti in pietra erano concepiti per essere utilizzati proprio come un vero strumento, e quindi questo ha reso il nostro esperimento molto più affidabile, i nostri risultati molto più affidabili, perché ovviamente abbiamo dovuto tenere in considerazione il peso e la materia prima dei boomerang. Se non avessimo avuto Paul, che non avesse offerto la sua traditional knowledge, non avremmo mai potuto raggiungere quel livello di affidabilità e di dettaglio nei risultati della nostra sperimentazione.
Hai detto che questa scoperta fa parte comunque di un percorso tuo di ricerca di dottorato. In che cosa consiste il tuo lavoro?
Di base è questo, è cercare di investigare, di far luce sui differenti utilizzi del boomerang, e il focus del mio dottorato è proprio il loro utilizzo per modificare i margini degli strumenti in pietra. E nello specifico io mi sto occupando di analizzare le tracce d'uso microscopiche che si creano sulla superficie, e ho proposto la loro analisi con delle tecnologie leggermente più innovative rispetto a quanto si è fatto in passato, perché ho utilizzato un microscopio che ha fatto delle micro scansioni 3D di queste tracce d'uso. In tutto ciò queste tracce d'uso sono anche comparabili, come dicevo prima, con questi strumenti in osso utilizzati in preistoria dall'uomo di Neanderthal, ma anche da Homo sapiens in Europa. E quindi a livello multidisciplinare una delle implicazioni del mio lavoro è quella di andare a sottolineare l'importanza dell'utilizzo di strumenti in legno, materia prima lignea e materia prima ossea in passato, perché è una delle grandi domande senza risposta in archeologia, quanto effettivamente il legno avesse valore a livello di approvvigionamento della materia prima nel passato, in quanto a livello archeologico il legno è un materiale molto deperibile, quindi è molto difficile da ritrovare nei siti archeologici, quindi c'è molto lavoro dietro, molta speculazione dietro per poter raggiungere delle conclusioni a riguardo.
E chissà che una risposta non arrivi proprio dall'Australia. Allora, noi questa mattina ringraziamo Eva Francesca Martellotta per averci illustrato questa sua ricerca, e speriamo, insomma, di tornare presto a parlarne per continuare a conoscere questo oggetto così misterioso ancora, ma sicuramente mitico, della cultura aborigena australiana.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.